Radio Orizzonti in blu. Enjoy the sound. Enjoy the sound.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è con me Raul Caruso, editorialista dell'Avvenire, che già conoscete perché abbiamo avuto già modo di parlare della guerra in Ucraina. Buongiorno e benvenuto, Raul.
Buongiorno a te Gianni, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Perfetto. Allora, parliamo della guerra in Ucraina, questa guerra che ormai ha superato l'anno, insomma, no? Siamo oltre a un anno di durata, che è stata appunto scatenata dalla Russia con l'occupazione dei territori dell'Ucraina. Ecco, qual è per fare il punto della situazione, qual è al momento la situazione appunto di quei territori e di quelle occupazioni?
La situazione dal punto di vista per quello che sappiamo, i territori occupati stanno subendo delle atrocità, delle violenze, no? Nel senso che i russi stanno cercando di sopprimere qualsiasi forma di resistenza all'interno dei territori occupati, come era prevedibile che fosse, quindi gli ucraini in questo momento che sono rimasti lì sopportano l'occupazione, però sappiamo appunto di queste violenze ripetute sui civili, no? Almeno questo è quello che viene riportato. Dal punto di vista militare siamo nella situazione che dicevamo già un mese fa, è un perfetto stallo, cioè vale a dire ogni giorno abbiamo notizie paradossalmente sia in un senso che nell'altro, cioè sia i russi guadagnano, compiono degli avanzamenti e allo stesso modo fanno gli ucraini. È una guerra logorante, quindi senza, lo stiamo dicendo da quando abbiamo cominciato a sentirci, è una guerra che non avrà un vincitore militare, chiaro, perché oramai è mesi che va avanti così, con un dispendio innanzitutto un costo umano altissimo, ma anche un costo in termini di prospettive, perché una guerra di logoramento di questo tipo non riesce a darci una prospettiva chiara, ecco, perché ci sono giorni in cui sembra che gli ucraini possano ottenere un vantaggio, giorni in cui sembra che siano i russi a ottenere un vantaggio. L'unica cosa certa a questo punto è che continuerà a durare molto. Io ieri, se volete, condividevo questi pensieri con un collega degli Stati Uniti e mi diceva potrebbe durare anche 4-5 anni secondo noi in America, cioè secondo il punto di vista, forse 4-5 anni no, però sicuramente sarà ancora lunga.
Ho capito. Senti, sì, perché non ci si smuove, insomma, si mettono a combattere all'interno delle città, però insomma tutto il resto non si capisce bene come sia occupato, non occupato. Insomma, diventa anche difficile dall'esterno, dagli osservatori, vedere al di là delle distruzioni che queste si vedono nei telegiornali, ma insomma di più non si riesce a capire. Volevo, per continuare, qual è il ruolo di Xi Jinping, cioè della Cina, nei rapporti con Putin? Perché in questi giorni Macron e la von der Leyen sono andati appunto a colloquio con Xi Jinping. Qual è la posizione della Cina, al di là di quel suo stare fermo su posizioni, non dico neutrali, ma comunque di un po' di distacco verso questa situazione di guerra?
Xi Jinping sta facendo da convitato di pietra in molte delle relazioni che si stanno svolgendo in questi giorni, cioè vale a dire in ogni momento noi guardiamo al ruolo della Cina, anche questo abbiamo detto fin dall'inizio, stavolta sembra e a differenza di un anno fa, dove la posizione della Cina era molto più riservata, sembra che abbiano deciso di giocare un ruolo in maniera molto evidente, no? Loro chiaramente cercano di giocare un ruolo per la pace, così insomma lo hanno definito. È evidente che però le posizioni sono sicuramente molto più a favore della Russia di quanto noi, immaginiamo, o meglio di quanto noi saremmo come Occidente saremmo disposti a concedere. È evidente che Xi Jinping condivide con la Russia quella narrativa antioccidentale, senza però volersi separare dall'Occidente. Ricordiamo sempre questa cosa, che lo stesso Biden innanzitutto ha detto che la Cina non ha dato armi alla Russia. Sicuramente la sta aiutando dal punto di vista dei rifornimenti, insomma, a causa delle sanzioni, ma non ha mai fatto una chiara, evidente politica di sostegno militare alla Russia. E questo è molto importante, perché è un segnale all'Occidente, un segnale agli Stati Uniti del tipo: sì, non siamo vostri amici, ma non vogliamo un'escalation. Quindi da questo punto di vista devo dire che la Cina si è comportata bene. Non condivide le nostre stesse idee, ma non vuole l'escalation, e su questo siamo d'accordo. Io quando parlo della Cina dico sempre la stessa cosa: consideriamo sempre che la Cina ha un rapporto con l'Europa che si è rafforzato anche durante il Covid in virtù degli scambi commerciali, in virtù degli investimenti, e in virtù degli scambi commerciali ha da sempre, oramai dagli ultimi 20 anni, una relazione con gli Stati Uniti che non è così, non è solo legata alla politica di potenza, cioè è una posizione molto articolata. Adesso, oggi sappiamo delle dichiarazioni su Taiwan, domani sappiamo un'altra cosa, cioè, però è una situazione in itinere, in divenire. Sicuramente la vera grande differenza di questa guerra è che la Cina per la prima volta decide di giocare un ruolo a livello mondiale molto più evidente. Dico un'ultima cosa sulla Cina: sì, probabilmente la Cina ha anche aspettato che la Russia si indebolisse molto per giocare questo ruolo, perché alla fine probabilmente neanche i cinesi si fidano tanto dei russi, secondo me, fin dai tempi di Mao, come ricorderete, come ricorderanno insomma qualcuno tra i nostri ascoltatori. E quindi sì, sono amici, ma non sono innamoratissimi probabilmente, quindi forse Xi Jinping ha aspettato anche il momento in cui Putin sia un po' più debole, no? In modo tale da immaginare nei prossimi mesi di portarlo anche in una posizione un po' più moderata, che sarebbe in linea con la posizione cinese, insomma.
Certo, no, anche perché si parla, tutti parlano di pace, ma c'è qualcuno che si impegna davvero? Cioè, voglio dire, Macron mi sembra che si sia, anche con questo viaggio, uno di quelli che sia con Putin che con Xi Jinping si stia attivando, ma gli altri come la pensano così all'intorno, anche in Europa, ma anche negli Stati Uniti?
Ma allora, i viaggi di Macron sono sempre un pochettino da decifrare, perché la sensazione è che Macron vada a visitare tutti quelli che in quel momento siano un pochettino sull'onda, no? Quindi è andato a visitare Putin, magari ha visto Erdogan, adesso vede Xi Jinping, insomma, visita un po' tutti. Non penso che siano particolarmente efficaci i viaggi di Macron, se devo dire la verità, perché Macron non ha quella forza negoziale per parlare. A nome di chi parla Macron?
Certo.
Non si capisce bene a noi. Anzi, io penso che questi viaggi di Macron siano controproducenti, se proprio devo dire la verità. Nel senso che trovo molto più produttivi. Questo è chiaro, è l'ambiguità dell'Europa, no? Nel senso che da un lato come Unione Europea non abbiamo ancora in politica estera una voce comune, anche se comunque degli sforzi sono stati fatti. Quindi voglio dire, i viaggi di Macron non poi indeboliscono gli sforzi fatti in passato, da un lato. Dall'altro non parla a nome della NATO, perché voglio dire, la Francia è un paese della NATO, che è un'alleanza militare, ma ovviamente non è che può parlare a nome della NATO. Quindi diciamo, a nome di chi parla? Della Francia? Vabbè, onestamente io non li trovo produttivi personalmente, e anche perché, voglio dire, una cosa è far viaggiare i ministri degli esteri, un'altra cosa è far viaggiare il capo del governo, sono due cose molto diverse, no?
Sì, certo.
Il capo del governo significa, ma mi sembra anche controproducente per Macron stesso, no?
Sì.
Lui cerca con una sorta di protagonismo internazionale sanare i suoi problemi interni, che sappiamo,
certo.
La mia sensazione è che abbia sbagliato, perché poi da questi viaggi, se non porti a casa un risultato concreto, fa più brutta figura che non. Quindi io sui viaggi non dico niente, ho detto. Chi si muove davvero per la pace? Lo sappiamo, a parte il Vaticano che lo fa da sempre. Chi si muove davvero per la pace in questo momento non è quasi nessuno, perché gli Stati Uniti hanno accettato l'idea, appunto, che la guerra possa essere lunga, che possa essere gestita senza un'escalation, e quindi in questo modo, indebolendosi sempre di più la Russia, gli Stati Uniti sono disposti ad aspettare, no? La Cina ha una visione, come abbiamo detto, diversa dalla nostra, articolata, ma soprattutto una visione del tempo diversa dalla nostra, quindi in questo momento è anche capace di aspettare molto più di noi, no?
Sì,
la
certo,
Cina
certo.
Ha una visione del tempo che è molto più lunga rispetto alla nostra, molto diversa rispetto alla
certo.
nostra. Quindi diciamo, tra le grandi potenze non è che ci siano queste iniziative davvero efficaci, o comunque davvero. Quindi in questo momento, se dovessimo dire chi lavora per la pace, onestamente, tra le grandi potenze direi nessuna. Tutti aspettano un po' il logoramento degli altri, no?
Certo,
cioè la verità
certo.
è che la Russia si sta indebolendo sempre di più in ogni caso, e tutti aspettano che in qualche modo si fermino. Non ho capito che i russi non si fermeranno mai, per come sono fatti, per come
certo.
Come la loro idea del mondo. Quindi
Sì. Ecco, mi collego alla un'altra cosa che volevo chiederti. Le sanzioni alla Russia stanno producendo degli effetti? Se sì, in quanto tempo, o sono fine a se stesse?
No, le sanzioni adesso cominciamo ad avere evidenza del fatto che sì, sicuramente stanno avendo degli effetti, lo hanno anche detto gli stessi russi, insomma, che ci sono dei problemi. Comincia, sì, c'è un indebolimento in corso, diciamo, che
economico.
Sì, l'industria russa sta soffrendo, ovviamente in un tempo breve l'industria russa non è in grado di sostituire all'interno quello che arriva da fuori, e anche la Cina non è che può fornire ai russi tutto quello di cui hanno bisogno, no? Esistono delle relazioni produttive con diciamo imprese europee che in quel momento si sono fermate, no, l'industria in particolare sta soffrendo, sì, l'economia russa in questo momento sta soffrendo. Allora, dal punto di vista economico le sanzioni hanno sicuramente un impatto,
sì.
Un impatto negativo sull'economia russa, questo è fuori di dubbio. Hanno un impatto politico? La risposta è no, questo lo sapevamo già, perché non saranno le sanzioni a spaventare Putin, non lo hanno fatto finora, non lo faranno nei prossimi mesi. Però anche qui sicuramente questo conflitto ha indebolito, ha impoverito la Russia, sta impoverendo la Russia in una maniera decisiva, perché...
Però sono anche abituati un po' a soffrire, o no? Come popolo.
Sì, allora, paese, questo... Sì,
a tenere duro anche nelle situazioni difficili.
Sì, allora questa è una cosa abbastanza nota, no? Nel senso che
certo.
noi non immaginiamo neanche il livello di privazione che sono in grado di sostenere i russi, ma anche gli ucraini, però.
Quindi, sì, certo.
Perché sì. Diciamo che hanno
hanno
un po'
certo,
una certo storia tipo. Di privazione, di sacrificio, di povertà, quindi in qualche modo in ogni caso la gran parte dei russi, la Russia nella Russia rurale, la situazione era già abbastanza difficile, no? Senza che vi fosse la guerra, quindi non è che sia cambiato tantissimo per molti dei russi. Sicuramente sta cambiando qualcosa un pochettino nei centri industriali, appunto, perché le industrie stanno un po' soffrendo, però sull'idea, sul fatto che abbiano la capacità di sopportazione, questo lo dicono tutti, tutti gli esperti di Russia, quindi
certo.
Diciamo che...
Vabbè, insomma, c'è tempo, ecco, dobbiamo aspettare gli effetti più in là. Senti, no, volevo fare un passaggio perché quanto ha detto il presidente Mattarella qualche giorno fa, ha fatto un passaggio che secondo me è molto importante e interessante. Ha detto che la nostra comunità è quella del nostro pianeta, quindi siamo tutti nella stessa situazione, siamo tutti la stessa comunità perché condividiamo l'inquinamento del pianeta, il riscaldamento globale, cioè non ha più senso, no, fare le campagne di occupazione di altri territori pensando al proprio orticello e ai propri interessi così ridotti e chiusi fra quattro mura. Ecco, questo mi sembrava un passaggio importante.
Il presidente Mattarella ha ribadito un'idea potente, semplice da comprendere, ma anche potente poi nella sua nelle sue conseguenze, no? Il fatto che siamo un po' tutti, no? Si diceva una volta, siamo un po' tutti sotto lo stesso cielo, no? Se dovessimo sintetizzare, beh, però questo in termini politici ha un significato molto profondo, cioè significa che non possiamo sfuggire alla cooperazione, non possiamo immaginare che esista un'alternativa alla cooperazione, cioè in fondo questa guerra è una guerra fuori dal tempo, come tutte le guerre fuori dal tempo, perché possiamo dire siamo tutti sotto lo stesso cielo, siamo tutti nella stessa barca, ma il concetto cambia poco. Non è più possibile pensare a un mondo in cui non esista una cooperazione strutturata, no? Ecco, questo è una cosa che va capito, siamo tutti, forse da questo punto di vista sono importanti le parole del presidente, perché ribadisco una cosa che apparentemente è semplice, no? Ah sì, è vero, tutti direbbero sì, beh, in effetti è vero, però poi nei fatti, nelle scelte appunto, politiche
dovremmo essere conseguenti, no, a queste
invece sembra che vi siano più persone sia tra gli elettori che tra i governanti, più di persone divisive che persone cooperative, no? Ecco, dei divisivi a questo punto è ora di farne a meno, cioè dobbiamo puntare a quelli che, anche se con difficoltà, anche se puntano sul dialogo, la solidarietà, la cooperazione, perché siamo tutti nello stesso,
certo.
Siamo tutti nello stesso mondo. C'è poco da fare.
Ultimissima cosa, Raul, la NATO, il fatto che Finlandia è entrata nella NATO, la Svezia entrerà probabilmente
a breve,
giugno,
sì.
Breve. Ecco, sì. Può cambiare un po' lo scenario, gli effetti anche per quanto riguarda la Russia e le sue reazioni, oppure no? Un minuto solo abbiamo.
No, direi di no, perché la Finlandia nella NATO non è altro che il completamento dell'allargamento nel Baltico, che in pratica già era avvenuto con Estonia, Lettonia e Lituania, quindi non vedo particolari cambiamenti. Quello che vedo importante è il segnale che la Russia, nel fare questa guerra, ha ottenuto l'effetto contrario che voleva, cioè se ha raccontato a tutti che non voleva l'allargamento della NATO, si ritrova con una NATO allargata, quindi è un segnale molto potente dal punto di vista politico. In termini tattici e strategici non cambia praticamente niente, perché già Estonia, Lettonia e Lituania erano su un paese NATO. Quindi
I consiglieri di Putin l'hanno consigliato male, insomma.
Non penso che Putin ascolti i suoi consiglieri, no. Devo dire, no. Qualcosa mi dice che i consigli di Putin si limitano a dire sì. Ma e sì, questo in genere
si dice che ne
abbia
rimossi
molto.
Alcuni, almeno così si sente dire, però non lo so, vabbè. Grazie Raul.
In genere i dittatori vogliono solo persone
fan tutto che dicono, fan tutto da sé. Va bene, grazie molte Raul di essere stato con noi, una buona giornata a te.
Grazie.
Buona giornata.